8.42, buongiorno, benvenuti all'ascolto con noi questa mattina per parlare ancora della questione scuola, perché la questione della scuola è centrale e vogliamo, come dire, ribadirlo anche cercando di trattare e toccare vari aspetti. La dirigente scolastica della Ghiberti, Niccolini, Anna Frank e Daddi di Firenze, Annalisa Savino, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Grazie.
E ben trovata. 366-6260-155 il numero di telefono per scriverci, su WhatsApp 055-739-9933 per intervenire in diretta. Allora, che cosa state facendo? Come sta andando da voi? Qual è la situazione? Partiamo da questo.
La situazione di queste ultime settimane è una situazione ibrida, in cui affrontiamo i vari casi di alunni, docenti, personale che viene messo in quarantena, classi sono state messe in quarantena, classi quindi che rientrano, nuovi casi che si presentano, una didattica digitale integrata che cerchiamo appunto di realizzare. Abbiamo fatto un piano scolastico di istituto per cercare di organizzare e definire i tempi, le modalità per fare la didattica a distanza. La facciamo con gli alunni che sono a casa in attesa di tampone o comunque che sono a casa per motivi legati al Covid. La facciamo con intere classi che devono rimanere a casa. E quindi è una situazione dinamica, ibrida, ho detto, e che presenta comunque delle problematicità enormi, dovute al fatto che comunque la scuola è arrivata dove è arrivata, attrezzandosi, organizzandosi, sacrificando tutta l'estate e impegnandosi a riadeguarsi, a rimettersi in gioco, a cambiare anche tipo di didattica. Ma il problema, dicevo, fondamentale è che non le sono state date le risorse adeguate per affrontare questo momento, che poi si è presentato quasi improvvisamente, molto, voglio dire, drammatico, ma problematico. Cioè, abbiamo avuto appunto nelle ultime due settimane la percezione forte che intorno alla scuola non ci sia, da parte di chi deve darla, una risposta adeguata.
E la dovuta attenzione, sì. Dovuti investimenti.
Sì, intorno, quindi faccio riferimento al territorio, e la decisione poi che è stata presa sulle scuole superiori, sulle scuole di secondo grado, è ovviamente la prova, la testimonianza, perché bisognava intervenire molto prima sui trasporti, intorno, ma anche in alto. In alto io senza problemi, quindi parlo del nostro ministero, che quest'anno ha deciso di far partire un sistema di reclutamento diverso, che ci ha messo letteralmente in ginocchio. Quindi i problemi di reclutamento inizio anno ci sono sempre stati, è sempre stato un momento molto problematico reperire i supplenti, ma mai come quest'anno. Quest'anno abbiamo ancora un organico incompleto e quindi non possiamo far fronte alla necessità di supplire. Ci sono docenti che fanno doppio turno, questo lo so, non si deve fare, ma è così, e tutti devono sapere che se la scuola garantisce l'orario che sta garantendo è perché c'è il sacrificio di tanti docenti che fanno tanto in più, docenti, personale, tutto. E abbiamo anche delle classi che, in particolare le sezioni della scuola dell'infanzia, che non stanno funzionando a tempo pieno. Siamo al 30 di ottobre perché mancano i docenti, e la scuola quest'anno non può muoversi su questi posti, cioè non ha la competenza per nominare su questi posti.
È chiaro, naturalmente molti si domandano al ministero cosa abbiano fatto in questi ultimi sette mesi, diciamo così, una domanda probabilmente legittima, tanto più che venerdì in Francia ci sarà il lockdown,
ecco.
Ma le scuole rimangono aperte. In Germania da novembre ci saranno delle forti restrizioni, ma le scuole rimangono aperte. In Italia la scuola rischia di diventare il capo espiatorio, come ha fatto Emiliano, presidente della regione Puglia, appunto in Puglia, che ha chiuso tutto, e che ha detto che è colpa della scuola per i contagi. È una cosa totalmente antiscientifica quella che ha detto, su una base di nessun genere, diciamo, una cosa, come dire, che serve a nascondere i suoi limiti, i suoi errori e i suoi ritardi, evidentemente, per cui c'è questo rischio di diventare capo espiatorio, secondo
certo,
me.
Certo, c'è, diciamo che l'osservazione che ha fatto Emiliano l'hanno fatta anche alcuni genitori, per esempio da noi, quando ci sono stati dei casi. Ora la risposta dei genitori è sempre diversa, sono tanti, ognuno la pensa a suo modo. È chiaro che la scuola è un posto in cui ci sono tanti ragazzi e flussi importanti. Ma questi flussi vanno a scuola, sono molto controllati. Abbiamo dovuto anche rispondere a genitori che magari ci accusano di un'eccessiva rigidità, per esempio per l'uso delle mascherine, no? È fuori che i ragazzi si incontrano, si vedono, si assembrano. Abbiamo chiesto l'aiuto dei vigili, non alla scuola primaria, dove i bambini vengono accompagnati dai genitori, alla scuola secondaria, e questa risposta non c'è stata, perché davanti ai cancelli noi non possiamo controllare. Se avessimo le risorse umane che aspettavamo, potevamo fare anche quello, ma non ce le abbiamo, cioè noi non abbiamo le risorse di base. E quindi con quello che abbiamo facciamo veramente di tutto di più. E per cui questa situazione diventa cioè è troppo facile dire la scuola che ha fatto aumentare i contagi. È possibile in parte, perché la scuola appunto ha attivato dei flussi, ma i flussi vanno gestiti, vanno regolati fuori. Quello che si percepisce è appunto una mancanza totale di gestione al di fuori, di controllo
per quello
da
che
parte
riguarda
di
i
tutti
territori,
gli altri,
infatti.
Che appunto, proprio perché se si riconosce la centralità della scuola e l'importanza, bisogna che il territorio lavori affinché la scuola continui ad essere aperta, a funzionare in presenza in questa situazione di appunto ibrido, l'ho detto, però così. Invece le scuole superiori già solo il 25%, quindi insomma noi abbiamo, siamo preoccupati che possano chiudere anche il primo ciclo.
Non c'è dubbio,
e
ci scrive
prego. Sì, no, volevo dire che quando ho parlato di risposta inadeguata del territorio, purtroppo devo dirlo anche per le ASL, cioè per insomma la struttura
su questo,
sanitaria di supporto.
Su questo ci torniamo subito, sì. Tra un minuto, prima c'è un messaggio di un docente che scrive: buongiorno, scuola media in provincia di Firenze, personale docente Covid promesso ancora zero, docenti supplenti annuali di tecnologia, spagnolo, motoria, sostegno zero, con il solo il sostegno sta arrivando, complimenti all'ufficio scolastico regionale e al ministero, naturalmente i complimenti sono ironici, giustissimo, e fuori dagli edifici scolastici il problema, ci scrive Elisabetta, mentre invece noi siamo in collegamento con Camilla del Michelangelo di Firenze, che ha scritto delle parole che hanno toccato il cuore di tanti. Anche lo scrittore Stefano Massini si è sentito di darle una risposta in qualche modo al disagio che sta vivendo Camilla come studentessa. Camilla, buongiorno, bentrovata.
Ciao, buongiorno, grazie.
Camilla, qual è il problema dal vostro punto di vista? Parliamo di una volta del vostro punto di vista.
Sì, innanzitutto la DAD secondo me non è un metodo di insegnamento adatto appunto all'apprendimento, intanto perché priva i ragazzi di un insegnamento attivo, che quindi prevede anche dibattiti o domande che appunto non è possibile fare, e che invece spesso a mio avviso sono la parte più importante, diciamo, quando ci si trova in classe. Insomma, in secondo luogo nuoce agli studenti dal punto di vista esperienziale, perché comunque non è possibile avere contatti con altre persone che magari sono fondamentali non solo a livello didattico ma anche appunto personale. E quindi da un altro punto di vista l'apprendimento diventa anche elitario, perché è condizionato soprattutto dalla rete o da un computer che non funziona, perché non tutti hanno la possibilità di permettersi appunto questi mezzi, che invece con la DAD diventano appunto fondamentali. E soprattutto non capisco quale sia il motivo di questa decisione di chiudere le scuole al 75%, perché appunto a settembre molti edifici scolastici sono stati ristrutturati e aule che magari prima erano palestre, aule professori, segreterie, insomma sono state adibite all'insegnamento facendole diventare classi. E alcune scuole hanno anche cercato delle succursali appunto per rendere possibile il distanziamento dei banchi, che giustamente a mio avviso è un provvedimento da prendere in questa situazione. E quindi secondo me e secondo tutti le scuole sono sicure, cioè sono un luogo anche dove, cioè dove anche volendo, anche non volendo, è impossibile non seguire le regole, insomma le norme.
Questo è il passaggio decisivo che ci ricorda Camilla, cioè ci sono dei luoghi che sono i luoghi, come dire, sotto particolare attenzione in questo momento, dove il rispetto delle regole, le regole che ha twittato per l'ennesima volta anche il primo ministro, il presidente del Consiglio dei Ministri Conte, no, l'igiene personale, il distanziamento, la mascherina, eccetera, eccetera, dai teatri alle scuole, queste cose vengono rispettate in maniera stringente, diciamo così, no Camilla?
Esattamente, esattamente, cioè ci sono proprio professori che appunto spingono i ragazzi a seguire queste norme in modo ferreo, quindi è improbabile che il veicolo di trasmissione del virus siano le scuole. Per questo motivo si è stato detto che il problema non sia la sicurezza delle scuole quanto quella dei mezzi pubblici. Effettivamente, per la mia esperienza, i mezzi pubblici sono affollati, ma secondo me non è un compromesso plausibile impedire a migliaia di ragazzi di ricevere l'apprendimento che gli spetta di diritto perché non si è riusciti ad aggiungere qualche corsa a un autobus.
E questo evidentemente fa parte con la cattiva risposta dei territori a cui Annalisa Savino accennava qualche secondo fa. Prego Camilla, un'ultima battuta anche per raccontarci, come dire, da un punto di vista molto, molto umano. Cioè, tu hai detto una cosa importante, dice, mi state privando di un'età, di un passaggio, non perché vogliamo negare il virus, ma per un'insipienza nella gestione dello stesso, mi sembra di aver capito Camilla.
Sì, perché comunque non è più possibile rapportarsi appunto con i miei amici, con i miei compagni, come ero solita fare fino all'anno scorso, perché a parte il fatto appunto che non si va a scuola e quindi quello che la scuola offriva, ovvero comunque un luogo di, insomma, in cui rapportarsi con le altre persone, non c'è più. E anche all'esterno noi ci impegniamo a mantenere le regole, eccetera, eccetera, però appunto per questo motivo non è comunque possibile comportarsi in modo, diciamo, normale, perché non si può non abbracciare un amico o cose del genere. Uno non lo fa perché non può, però in questo modo si va a nuocere anche ai rapporti interpersonali tra le persone, diciamo.
Camilla, grazie per essere stata con noi questa mattina e per questa
grazie
tua testimonianza. Dicevamo, ci scrivono in tanti in questo momento, non riusciamo a leggere tutti i messaggi, il tempo è sempre poco, i luoghi saranno pure sicuri, ma il modo per arrivarci no, scrive un ascoltatore. Il rapporto con l'ASL, dicevamo prima, torniamoci su questo,
sì,
aspetto, mi sembra importante.
Il rapporto con l'ASL è un po' problematico, nel senso che non c'è una tempestività da parte del servizio. Linee continuamente occupate o giorni di attesa da segnalazioni, e quindi succede che il preside si assume la responsabilità di dire intanto rimanete a casa, vediamo cosa rispondono, cioè anche questo non mi sembra assolutamente giusto. Si percepisce sì una disorganizzazione, poi forse non sarà così, sarò stata sfortunata io, però questa è la sensazione, sì, che non ci sia dall'altra parte un supporto che possa consentire alla scuola di andare avanti con tutti gli strumenti che si è data, perché la scuola si è attrezzata, ha fatto i monitoraggi per dare anche gli strumenti digitali, no? Le famiglie che ne hanno bisogno, Volevo tornare un attimo sulla questione delle supplenze dell'anno scolastico che si è avviato in modo ancora più problematico e difficoltoso. Non è soltanto una questione di ritardi, cioè anche lì non sono state investite risorse, perché se fai un'operazione di questo tipo devi pensare di dare delle risorse al sistema che possano gestire, per esempio, a Firenze 40.000 domande. Quindi non è neanche responsabilità degli uffici che sono al di sopra delle scuole. Qui c'è anche una questione politica proprio, cioè bisognerebbe riproporzionare un po' i diritti. Ci sono i diritti dei lavoratori che hanno appunto la possibilità di scegliere la sede, di presentarsi, di non presentarsi, di attendere la cattedra che preferiscono, lasciando le scuole, per esempio la mia, non voglio dire quale cattedra, per un mese e mezzo senza un docente, però una cattedra sulla quale non si può assolutamente nominare, cioè ragazzi che non hanno fatto questa disciplina per un mese e mezzo. Ecco, con invece cercare di trovare un equilibrio col diritto all'apprendimento. C'è un'incompatibilità ormai, c'è un'incompatibilità tra i diritti dei docenti precari, supplenti, e il diritto di apprendere dei bambini. Quindi chi è che ripristina le priorità qui? Le ripristina una dimensione politica, non una dimensione amministrativa, perché anche gli uffici territoriali eseguono scelte che vengono fatte
dal Ministero, non c'è dubbio. Infatti in questo momento la domanda che fanno tutti, dal Presidente di Confindustria agli insegnanti, ai ristoratori: quali sono le priorità? Qual è la priorità? Mio figlio è in attesa dell'esito del tampone da 10 giorni, lui a casa ora per forza, e noi che lavoriamo in teoria dovremmo essere tutti a casa ad aspettare. Questo è un altro messaggio, ci sono dei messaggi
che è la solidarietà, perché anch'io l'ho vissuta come genitore, il tampone in cui esito non arrivava mai, e quindi mio figlio è stato a casa per 10 giorni.
Chi ha tante classi come me ha sottoposto ad una quarantena continua, esce dalle quarantene, entra in un'altra. Anche questo mi sembra un gran problema, una limitazione enorme per noi insegnanti. Sono tanti insegnanti che ci stanno scrivendo. Questo è un insegnante di educazione fisica alle superiori. Un'ultima battuta, un ultimo appello mi verrebbe da dire: cosa potremmo auspicare arrivati al punto dove siamo arrivati oggi?
Non lo so, un investimento enorme sulla struttura sanitaria di supporto alla scuola, se si vuole. Se non si vuol fare col primo ciclo quello che è stato fatto col secondo, perché i casi aumentano, però non c'è quel supporto che ci si aspettava. E poi niente, non lo so, ecco, ragionare dei massimi sistemi, fare quel ragionamento sulle priorità. Forse non è il momento, però ecco, quando arriva questo momento? Perché ora se ne pagano le conseguenze all'ennesima potenza.
E questa è la situazione. Sono le 9:01. Annalisa Savino, grazie per
grazie
esserci
a
venuta
voi
a trovare, e buon lavoro naturalmente. Tra pochi secondi abbiamo la pubblicità adesso, se non sbaglio. Poi arriva il signor Rossi. Con Enrico Rossi discuteremo ancora delle questioni legate alla fase attuale che stiamo attraversando.